Vorrei iniziare questo momento con una composizione di luogo. Ignazio dice: quando devi meditare su una cosa, la prima cosa che devi fare è focalizzare delle immagini che ti aiutano a entrare in questa materia. Ora, noi proveremo a focalizzare due immagini che io vi propongo. Usiamo la vostra immaginazione perché non abbiamo uno schermo, ma è meglio così. Due immagini che sicuramente vi verranno alla mente senza difficoltà. La prima immagine risale allo scorso 27 marzo, la benedizione che il Papa diede in questa piazza San Pietro, deserta, sotto la pioggia. Il Papa, che un po' arrancando, impartisce la benedizione. È stato un momento, un'immagine estremamente forte che ha colpito tante persone, anche non credenti. Perché è stata un'immagine forte? Ma credo che sia stata un'immagine del Papa del tutto inedita, direi spogliata da tutti quegli attributi del potere che tipicamente caratterizzano la rappresentazione pubblica del pontefice. Non c'era il balcone, non c'era la folla che acclama, non c'era neanche un discorso particolarmente roboante. Invece il Papa ha fatto un'altra cosa, ha osteso sulla piazza il proprio corpo, il corpo di una persona anziana, come tante persone anziane che morivano in quei giorni a causa del virus, e ha innescato un meccanismo di identificazione fra tre poli, il corpo del Papa appunto, e i corpi malati negli ospedali, nelle RSA, e il corpo crocifisso di Cristo. Ricordate l'immagine del crocifisso cinquecentesco sotto la pioggia. Di qui la potenza del gesto, che ha un valore teologico molto profondo e che va, credo, al di là di tutte le strategie comunicative. Non era marketing quella immagine, era qualcosa di molto più profondo. Questa è la prima immagine che richiamo alla vostra mente. La seconda è invece un'immagine alla quale purtroppo ci siamo abituati in questi anni, cioè una barca carica di migranti che va alla deriva nel Mediterraneo sotto il sole di luglio e che rischia di affondare da un momento all'altro. Proprio il 27 marzo, nel suo breve discorso, Papa Francesco disse: siamo tutti sulla stessa barca. Sì e no, direi io. Davanti a questa immagine dei migranti noi ci rendiamo conto che non siamo tutti esattamente sulla stessa barca, perché noi su quella barca non ci siamo. Non siamo tutti uguali davanti alla vulnerabilità. Anzi, proprio la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo, anzi ha fatto emergere in maniera eclatante molte differenze, differenze fra paesi poveri e paesi ricchi, differenze fra territori italiani, differenze fra fasce sociali all'interno dello stesso territorio. Nella stessa classe scolastica è esploso il digital divide fra le famiglie che possono garantire ai figli la didattica a distanza e quelle che non possono farlo. Tantissimi ragazzi hanno perso un intero semestre di scuola. Quindi da una parte un senso di vulnerabilità che è condiviso e comune a tutti, dall'altra la complessità di un mondo nel quale noi non siamo tutti uguali. E di qui nasce un bisogno di comprendere, cioè, detta in termini gesuitici, di fare discernimento, comprendere in vista delle scelte. Ma con una premessa: dobbiamo metterci d'accordo da principio che cosa significa comprendere, qual è la forma corretta del capire una cosa. E vi spiego il problema a partire proprio da un problema molto concreto che anche prima veniva richiamato: la crisi ecologica. Ora, noi basta che entriamo in una libreria e troviamo decine e decine di libri che parlano di problemi ecologici e ambientali, e questo non da pochi anni, da diversi decenni. Io mi chiedo come mai tutta questa letteratura sull'ecologia non sia riuscita a innescare dei cambiamenti a livello di massa per tanto tempo. La risposta che mi do è questa: io ho letto parecchi di questi libri e riscontro sempre la medesima struttura, cioè c'è prima un insieme di dati che pretendono di descrivere la realtà cosiddetta oggettiva. E poi da questo accumulo di dati scaturisce quasi automaticamente un imperativo morale, il tu devi. Questa è la realtà, quindi tu devi. Ebbene, questa impostazione non funziona. Non so se funzionasse in passato, in ogni caso non funziona più, perché taglia fuori alcune dimensioni fondamentali del modo nel quale noi umani elaboriamo la nostra esperienza, cioè l'emotività, l'immaginazione, l'emulazione, la partecipazione, cioè tutta la dimensione simbolica della nostra vita non viene intercettata. E io credo che il discorso sull'ecologia abbia scontato per diversi decenni un forte grado di astrazione. Penso quando negli anni Ottanta, io ero alle scuole elementari, la maestra ci spiegò che non bisognava usare gli spray perché c'era il buco dell'ozono. Assolutamente vero. Però mi sembra che per anni abbiamo parlato molto di più del buco dell'ozono che della vivibilità delle nostre città, che non era affatto scontata, perlomeno nel contesto dove vivevo io. Cioè, il discorso sull'ecologia si è concentrato su una serie di oggetti piuttosto staccati dalla nostra esperienza, e questo non ci ha aiutato a integrare i dati che ricevevamo. In termini diversi, questa è la questione che negli ultimi anni ci è stata posta dalle piazze dei climate strike. Che cosa ha fatto Greta Thunberg? Non ha proposto un pensiero, ovviamente, perché a 16 anni nessuno ha un pensiero, non ce l'aveva neanche Gesù Cristo, infatti ha iniziato a predicare a 30. Ha fatto un'altra cosa, una cosa forse più potente. Ha esibito in pubblico la sua persona, il proprio corpo, di nuovo un corpo vulnerabile, segnato da una malattia. E questo ha innescato un meccanismo di identificazione in milioni di giovani che si sentono altrettanto vulnerabili. Cioè Greta ha riportato il discorso sul piano empatico, per questo l'hanno seguita. La comprensione del problema da parte dei giovani, dei Fridays for Future, non è passata attraverso la testa, non è passata attraverso i dati del report dell'IPCC, ma è passata attraverso l'emulazione, cioè un meccanismo di questo tipo: io vedo, percepisco, mi identifico, partecipo, faccio, allora capisco. In questo modo i giovani entrano nella questione ambientale, perciò non ha senso, non possiamo rispondere ai giovani: no, voi tornate in classe e poi saranno gli esperti di climatologia a decidere cosa fare, voi pensate a studiare, no? Non ha senso dire che Greta Thunberg non è una climatologa accademica, grazie, lo sapevamo già, ma fare queste obiezioni significa non avere compreso la portata di questo fenomeno, avere mancato completamente la comprensione di questo fenomeno. Invece i climate strike ci dicono che capire è più che elaborare dati. C'è un meccanismo di emulazione nei Fridays for Future? Sicuramente, ma va bene che sia così, è del tutto normale, perché noi siamo esseri che vivono di emulazione a qualsiasi età. Allora la questione non è contrapporre l'emulazione tacciata di immaturità a un modello ideale di persona adulta che ragiona e interpreta le cose in maniera cosiddetta razionale, perché questo ideale del soggetto adulto razionale probabilmente non esiste. La questione è un'altra, è capire in quale processo io sto entrando attraverso ciò che vedo, percepisco, faccio, imito, eccetera. Cioè integrando sentimento e ragione. E qui arriviamo a Laudato Si, perché tutta Laudato Si è un esercizio di questo tipo. Cioè come usare l'intelligenza per, cito il numero 19, prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. C'è un altro punto di Laudato Si poco citato che a me sembra opportuno, il numero 17, dove dice una cosa che apparentemente non c'entra nulla con quello che facciamo a Villa Sant'Ignazio, perché dice che filosofia e teologia sono astratte se non si confrontano con la realtà. Ebbene, questo passaggio non si rivolge soltanto alle facoltà filosofiche e teologiche frequentate o gestite dai gesuiti, perché contiene una domanda molto più profonda, cioè che cosa significa produrre cultura oggi? E qui c'entra anche Villa Sant'Ignazio, perché la risposta che darà Laudato Si è che produrre cultura significa predisporre degli strumenti adeguati per interpretare un'esperienza comune, integrando quindi tutte le dimensioni dell'umano delle quali parlavamo prima. E con questa premessa io voglio arrivare a una domanda, cioè in che modo Laudato Si ci aiuta a rileggere questa esperienza comune che è stata l'epidemia? E qui faccio due proposte, sono due punti che mi sembrano centrali. Il primo è questo, che è valorizzare le connessioni. Io inizio sempre tutti i miei interventi sull'ecologia integrale in una maniera che a volte spiazza le persone, perché io dico, guardate che l'ecologia integrale non è il tema dell'ambiente. Non è il tema dell'ambiente perché non è un tema, non è un oggetto, ma è un metodo, un modo. La questione ecologica riguarda il nostro modo di pensare il mondo attraverso le sue connessioni. E quindi l'ecologia integrale non è un tema, ma una lettura trasversale delle cose, come tenere insieme salute, società, cultura, economia, eccetera, eccetera. In una formula direi che l'ecologia integrale è una testa capace di tenere insieme i pezzi, tenere insieme i livelli della comprensione, come dicevo prima, emotivo, cognitivo, di condivisione sociale, tenere insieme i dati della realtà che non sono immediatamente collegati, ma a un livello più profondo lo sono. E qui si incontra una difficoltà, cioè sta nel fatto che noi abbiamo una testa ancora molto novecentesca, direi. Affrontiamo problemi del 2000 con una testa ancora radicata nel Novecento, perché il Novecento ha organizzato delle grandi categorie indipendenti fra di loro. Economia, come compartimento a tenuta stagna, poi ambiente di fianco, etica, come se si escludessero a vicenda. Allora, se io voglio fare etica ambientale, devo farlo a detrimento dell'economia, a detrimento dello sviluppo. Se io invece ho a cuore lo sviluppo economico, devo farlo sacrificando l'etica e compromettendo l'ambiente. Questo modo di pensare è stato disastroso. E se ne sono accorti anche le Nazioni Unite, dove infatti l'Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile hanno rovesciato il paradigma, cioè pensare lo sviluppo in maniera integrata con gli obiettivi sociali e ambientali, rimettendo insieme i pezzi che prima erano stati separati. Grazie. E quello che il Novecento ha fatto con le idee lo ha fatto anche con le cose. Cioè abbiamo concepito dei grandi contenitori separati tra di loro, contenitori centralizzati di esperienza sociale. Per esempio l'ospedale, che è il contenitore della cura, la scuola, che è il contenitore dell'educazione, l'ufficio, che è il contenitore di lavoro, abbastanza autonomi e separati dal resto del mondo. Ma ora l'epidemia ci ha fatto capire che questi contenitori non possono più funzionare in maniera indipendente tra di loro, ma soltanto come vasi comunicanti con altri pezzi di realtà. E infatti la pandemia ha messo in evidenza alcune tensioni. Uno, la tensione centro-periferia, città-campagna. Partiamo dal fatto che è emerso subito che i centri sono più vulnerabili a un fenomeno epidemico. Questo non è nuovo, lo sapevano già nel Medioevo, quando arrivava la peste, allora chi poteva andava a stare in campagna. Così è nato il Decameron di Boccaccio. Ma oggi c'è un altro aspetto. Se vediamo quali sono le regioni più colpite in Europa dalla pandemia, ci accorgiamo che sono Lombardia, la regione di Madrid, l'Île-de-France, la région bruxelloise, la Catalogna, la zona di Londra, cioè i centri di altrettanti sistemi paese squilibrati, centri dove si concentrano in maniera sproporzionata attività produttive, servizi, istituzioni. Allora abbiamo capito che vivere al centro di un sistema squilibrato non è nell'interesse di nessuno. Il centro ha bisogno di essere in relazione con le periferie. La dialettica centro-periferia impostata in questi termini è dannosa per tutti e non è più sostenibile. Non è sostenibile un futuro dove ci ammucchieremo a vivere nei grandi centri lasciando spopolate le altre zone. Seconda tensione, medicina-territorio. L'ospedale, come dicevo, il contenitore della cura che non regge alla pressione dell'urgenza, anzi diventa luogo di contagio. L'ospedale che non ce la fa a vivere senza una medicina territoriale efficiente. Le RSA, il contenitore dove mettiamo gli anziani per proteggerli, diventa il luogo dove gli anziani invece muoiono. Terza tensione, lavoro, vita privata. Qui sono emerse tutte le opportunità e i disagi dello smart working. Sappiamo che è stata una prova per molti, questa reclusione, specialmente dove non c'erano spazi abitativi adeguati. Però ci ha fatto scoprire una cosa, ci ha fatto relativizzare il contenitore ufficio. Ci ha fatto capire che il contenitore ufficio non è l'unica maniera di lavorare. E forse mette in discussione quella dicotomia pesante tra lavoro e famiglia, tra lavoro e vita privata, che è quella dicotomia a causa della quale in Italia una donna su tre abbandona il lavoro dopo la maternità. Ci ha aperto delle possibilità di ripensare i tempi e gli spazi del lavoro. Non facciamoci scappare questa possibilità. Altra tensione, scuola didattica a distanza. Anche qui dicevo prima che sono emerse delle differenze sociali drammatiche, però non fermiamoci a questo. Proviamo a vedere anche le opportunità aperte da questo scenario. Abbiamo capito che il contenitore scuola, il contenitore classe, non è l'unica maniera possibile di imparare. Per esempio, una cosa che mi è stata riportata da alcuni insegnanti e confratelli che lavorano nel mondo della scuola è stata che il lockdown ha avvantaggiato quegli studenti che hanno maggiori difficoltà relazionali o anche studenti con i BES, bisogni educativi speciali, che hanno trovato un contesto più protetto dove lavorare. Che mi fa pensare che il setting della classe non è così neutrale, forse avvantaggia un certo tipo di studenti e non altri. Ora qui non si tratta di sostituire, non penso che la scuola come l'abbiamo concepita fino ad oggi sia semplicemente da bypassare, però abbiamo capito che quello non è l'unico modo possibile di imparare. Questa esperienza ci ha dato delle possibilità in più. E anche lì andiamo avanti a riflettere. Ecco, questa è la forma del pensiero contemporaneo, quel pensiero che non è più novecentesco. Imparare a cogliere i nessi fra le cose. E l'intelligenza della quale oggi abbiamo bisogno è proprio l'intelligenza delle connessioni. E questo è il metodo dell'ecologia integrale esposto nel capitolo 4 di Laudato Si. Quindi il compito oggi nostro è quello di leggere questo capitolo cercando nella nostra vita quotidiana quali sono le connessioni mancanti, quelle connessioni che sono già nella realtà ma che devono ancora emergere in maniera consapevole e che ci aprono delle nuove possibilità di pensiero e di progettualità. Questo è il compito delle vacanze. Intanto bevo un goccio d'acqua, scusate. Secondo punto. Quello che abbiamo imparato, secondo me, è ricomprendere la solidarietà e farlo alla luce delle interconnessioni. Francesco ha parlato più volte dell'esigenza di globalizzare la solidarietà. Che cosa significa? Significa che anche la solidarietà deve essere ricompresa in una prospettiva integrale, in una prospettiva di interconnessione. Voglio citarvi uno slogan lanciato dal governo britannico durante il lockdown, che mi ha molto colpito, che diceva «Stay at home, protect National Health Service, save lives». Stai a casa, protegge il Servizio Sanitario Nazionale, salva vite. E questo slogan lancia due messaggi. Uno è che la solidarietà può passare dalla distanziazione anziché dalla vicinanza, il che è del tutto controintuitivo. Seconda cosa, la solidarietà richiede di proteggere le istituzioni pubbliche e qui ci vuole un salto di qualità culturale. Comprendere la solidarietà al di là della relazione diretta e privata e attraverso mediazioni istituzionali non è affatto scontato. Anzi, secondo me, è una sfida culturale anche per il volontariato, per il terzo settore, per la Chiesa. Perché ci richiede quella che io chiamerei un'ascesi, un percorso ascetico. Richiede a ogni persona e a ogni organizzazione di prendere una distanza da ciò che fa e dal proprio contesto immediato. Prendere una distanza che è il contrario di quella cultura dell'immediatezza che sappiamo bene è molto problematica nel volontariato, nel terzo settore, soprattutto nel servizio con le persone in difficoltà, con i poveri. E questa è una grossa sfida anche per la Chiesa. Stiamo sperimentando, anche con urgenza, che oggi se vuoi far funzionare l'oratorio, far funzionare il centro d'ascolto, il servizio ai poveri, beh, allora devi per forza, uno, dialogare con le istituzioni, due, rispettare le regole di tutti, tre, mettere in gioco delle competenze diverse e anche delle competenze professionali. E questo, secondo me, è un kairos straordinario anche per la Chiesa, un'occasione da cogliere per uscire da quell'abbaglio che sotto sotto dura ancora, secondo il quale le cose sono belle e giuste perché le facciamo noi. Ecco, questo mondo è finito, il mondo dove le cose erano giuste perché le faceva il parroco non esiste più, e per fortuna. Qui c'è una conversione, un cambiamento di mentalità, una metanoia. Cioè, neanche la Chiesa è un contenitore a tenuta stagna e c'è un quadro di relazioni sociali senza il quale la Chiesa non può più pensarsi. E qui facciamo un passaggio. Dobbiamo fare un passaggio che è all'interno stesso di Laudato Si. Perché l'ecologia integrale è a grandi linee due cose. Una è un metodo per leggere la realtà, il che è spiegato nel capitolo 4 dell'enciclica, ma è anche un percorso esperienziale e spirituale. E qui andiamo al capitolo 6. Credo che questi due capitoli siano i due polmoni per comprendere Laudato Si. Un percorso esperienziale, spirituale, personale e comunitario. E qui i due livelli, cognitivo-analitico ed esperienziale, non si possono separare. Questo fa parte dell'integrazione del processo di conoscenza del quale parlavo all'inizio. Finora abbiamo visto soprattutto il primo dei due poli, quello analitico. Ora invece mi faccio un'altra domanda. Quale spiritualità è adatta a vivere questo momento, a farci percorrere oggi un cammino di ecologia integrale? Qui vi faccio una mia proposta, questa è una proposta personale, sto interpretando l'enciclica, non vi presento il verbo rivelato. Una proposta in tre termini. Punto primo, una spiritualità capace di contemplazione. E bisogna capire cosa vuol dire contemplazione però, perché contemplazione vuol dire tante cose diverse. Pensate che il verbo contemplare ricorre 27 volte in Laudato Si e tranne una l'oggetto di questa contemplazione è sempre il mondo, questo mondo concreto. Bisogna chiarire che cosa contempliamo veramente, perché anche l'espressione contemplare il creato, che oggi è abbastanza di moda, può essere fuorviante se io penso che si debba contemplare il bel paesaggio, la natura incontaminata. parola molto ambigua tra l'altro. Cosa vuol dire che l'uomo contamina la natura? Tutto da capire. I pascoli alpini, non è questo il mondo è anche questo, ma l'oggetto della contemplazione è tutto il mondo così com'è, che è e sarà sempre una bellezza ferita. Questa è l'espressione che il sinodo sull'Amazzonia ha utilizzato per designare il contesto amazzonico, una bellezza ferita, ma tutto il mondo è così. Un luogo di bellezza che però si porta le ferite di sistemi ingiusti. Qui c'è un esercizio che Ignazio consiglia, prescrive nei suoi esercizi spirituali per l'inizio della seconda tappa del percorso, quando ti dice prova a metterti dal punto di vista di Dio e guarda il mondo. Dio guarda il mondo e cosa vede? Vede tutto. Chi nasce, chi muore, chi è in guerra, chi è in pace. E vede anche chi fa il male. Ci senti le imprecazioni, le bestemmie, le persone che fanno del male agli altri. E guarda tutto questo con uno sguardo di compassione. Molto potente. Ecco cosa intendo io per contemplazione. Uno sguardo profondo sulla realtà. Lasciarsi toccare da essa così com'è. E divenire consapevoli di come il mondo risuona dentro di noi. E questo conduce a una trasformazione personale nel segno della compassione. Contemplare significa anche rinunciare al controllo preventivo, rinunciare a ricondurre sempre l'ignoto al noto, ad avere per tutto la spiegazione pronta. Al contrario, accettare di lasciarsi stupire, ma anche di lasciarsi mettere in crisi da questa realtà che viene in noi in maniera a volte sconcertante, come è stato per questa epidemia. Accettiamo di essere sconcertati, accettiamo che le nostre categorie interpretative saltino un po'. E questa contemplazione, questo mondo che viene a noi, che cosa ci rivela? Ebbene, ci rivela un mondo molto più complesso del passato, anche del passato prossimo. Qui andiamo alla seconda proposta. Punto 2, una spiritualità capace di abitare la complessità in un mondo nel quale alcune categorie importanti una volta sono sfumate. Alcune categorie che una volta strutturavano la nostra comprensione della società. Per esempio, la distinzione fra profit e no profit. Oggi abbiamo le B Corporation, le Benefit Corporation, che restando in un contesto capitalista e restando con un obiettivo di realizzare un profitto, se no, imprese profit, si interrogano su come ridurre il loro impatto ambientale, su come ridurre il wage gap al loro interno, come ridurre il gender gap. C'è la riforma del terzo settore che mette molto in discussione l'equilibrio fra profit e non profit, fra volontariato e impresa sociale. La distinzione fra imprenditori e lavoratori, i rider delle consegne, che diventano imprenditori per sfruttarli meglio, più di quanto si sfruttavano i lavoratori dipendenti una volta. La distinzione fra tecnologia e natura. Oggi l'agricoltura si fa con i droni e la si studia dal punto di vista del paesaggio. La distinzione fra economia ed etica. La distinzione fra mercato e gratuità, fra tempo del lavoro e tempo libero. Queste categorie che una volta nella nostra testa erano dei pilastri, oggi pian piano non sfumano, formano delle ampie zone grigie. Sfumano perché il mondo è più mescolato di 10 anni fa e per questo è sicuramente interessante. E forse, mi azzardo a dire, anche più bello. Vi faccio un esempio, un'esperienza di qualche mese fa. Ho partecipato a un'assemblea organizzata a Milano da Fridays for Future e dall'associazione Extinction Rebellion. Hanno invitato Don Virginio Colmegna, che è un prete di Milano, direttore della Casa della Carità, per parlare di Laudato Si. Allora, io guardavo questa scena, un collettivo di giovani, diciamo decisamente non di destra, che ascoltano un prete che parla di un'enciclica. quando io avevo 20 anni, una scena di questo tipo, ma non l'avrebbe immaginata neanche un autore di fantascienza, pura utopia. Sono saltate delle opposizioni, delle categorie che una volta erano scontate. Adesso è un mondo nel quale, se hai qualcosa da dire, la gente è più disposta ad ascoltarli, al di là delle bandiere e della camicia che porti. Ma cambiano anche i significati. Condivisione, amicizia, esperienza, gratuità. Esperienza, pensate, è una parola chiave della spiritualità ignaziana, ma oggi è una parola chiave del marketing. Oggi gli esperti di pubblicità ti dicono che non si vende un prodotto, si vende un'esperienza, il che è estremamente ambiguo. Ci può essere sotto questo la più grande manipolazione, oppure l'offerta di un'esperienza vissuta in autonomia, vissuta con una prospettiva di crescita. E questo è da discernere, non è scontato. Che cos'è gratuito? È Google. Facebook, che dice lo slogan, è gratis e lo sarà per sempre. Sì, perché intanto vendono i tuoi dati. Che cos'è amicizia? Sono i social media, che sono luoghi di relazioni sociali, che ci piaccia o meno. Oggi tanti poi usano le stesse parole: sostenibile, biologico, solidale. Sono parole che usano i grandi brand, li usa la Chiesa, li usa la pubblicità, li usano le ONG. Ma se tutti usano le stesse parole, che cosa ci dicono? E come io discerno che cosa è sensato, sincero e quello che non lo è? Come distinguo l'impegno ecologico dal greenwashing? Ebbene, devo fare discernimento, devo scavare. E qui c'è un problema, perché in alcuni cattolici nasce il bisogno di rimarcare i confini per proteggere la propria identità. Allora si dice, no, la nostra è la vera ecologia, non quella degli ambientalisti secolarizzati. Falso, perché il discorso sul rapporto fra ecologia e società che fa Laudato Si, ma questo lo facevano già dagli anni 60 degli ambientalisti come Laura Conti, Emilio Sereni, no, Tina Merlin, quella che finì sotto processo per avere denunciato la costruzione della diga del Vajont, poi fu assolta e la diga crollò. Alex Langer, ho citato tre esponenti del PC e l'ultimo era dei Verdi. Chi è stato il primo teorico dell'ecologia sociale? È stato negli anni 70 l'anarchico Murray Bookchin, il quale in polemica con l'ecologia profonda metteva sotto accusa la specie umana, diceva: ma la specie umana non esiste, perché nella specie umana c'è il CEO della Monsanto e c'è il ragazzino del ghetto afroamericano di Harlem, che non sono ugualmente responsabili davanti alla crisi ambientale. Perciò per capire il problema ambientale dobbiamo prima capire il problema sociale. E ora, tutto questo discorso è già stato preparato da altri, e noi con Laudato Si siamo entrati in questa conversazione globale sull'ecologia, sulla giustizia, e dobbiamo farlo con uno spirito di ascolto, con uno spirito di umiltà, essendo disponibili anche a imparare da chi ha già percorso determinati cammini, anche se non ha la nostra bandierina. Per esempio, una parola che mi colpisce è che a noi piace moltissimo usare la parola creato al posto della parola ambiente. Perché? Perché è un marcatore di identità. Creazione è una categoria biblica. E va bene che sia così, per carità, va bene. Ma nulla di male, ma attenti alla tentazione di voler sempre rimarcare un confine fra il noi e il loro, perché è proprio questa distinzione che ti impedisce di fare discernimento in profondità. Faccio un altro esempio. Di recente ho visto una pubblicità che mi ha colpito. Ve la racconto, non potendovela far vedere. E questa pubblicità mostra in sequenza una serie di persone nella quale ci sono uomini, donne, bianchi, neri, etnie diverse. E intanto sotto la voce dice: non importa da dove vieni, di quale etnia sei, qual è il tuo genere, qual è la tua religione, eccetera, eccetera, noi ti accogliamo. E alla fine c'è il payoff: we accept. Ora, chi ha fatto questa pubblicità? La Caritas? Il centro Astalli? No, è Airbnb. Lo faranno con sincerità, con retta intenzione? Non lo so, ovviamente. Però anche se l'intenzione non è retta, il messaggio potrebbe anche essere giusto e ciò che ottiene potrebbe essere giusto in termini così di cultura, di mentalità. Oppure al contrario, quando una ONG per suscitare la pietas, e pietas significa donazioni, ti fa vedere l'immagine del bambino africano magro, nudo, malato, che piange, ma questo è etico? È giusto usare l'immagine della sofferenza di un bambino per chiedere soldi? Voi mettereste su YouTube le immagini dei vostri figli malati per chiedere fondi? Allora, c'è un vecchio modo di pensare che, sì, davanti a questa immagine etico è mettere subito mani al portafoglio per aiutare quel bambino, senza riflettere. Ebbene, questo mondo è finito. Questa retorica, questo immaginario non funziona più. E per fortuna, dico io, perché dobbiamo scavare di più nell'umano, discernere le nostre intenzioni morali per capire che cosa è veramente bene. A volte ci viene anche da dire, ma non toccateci i nostri valori, no? Solidarietà, ecologia, giustizia, ma quella è roba nostra. Ma non c'è più il nostro, questa è la cosa straordinaria di questo tempo. Non c'è più il diavolo e l'acqua santa. E questo, vi dico, mi rende questo tempo più simpatico, perché c'è più possibilità di fare del bene. Un po' d'acqua. Terzo punto. Una spiritualità capace di fare scelte belle. Le scelte da fare gravitano intorno a tre punti. Uno, fare cose buone, che è l'etica. Due, farle belle, che è l'estetica. Tre, saperle raccontare, che è la narrativa. E spesso questi livelli sono separati. Per esempio, l'industria della moda fa delle cose belle e le sa anche raccontare, ma non sono etiche. Pure la chiesa e il privato sociale fanno delle cose buone, etiche, giuste, ma le fanno un po' bruttine, oppure non le sanno raccontare. E c'è ancora una mentalità per cui l'aspetto comunicativo non è importante. In base al detto evangelico, non sappi la tua destra cosa fa la tua sinistra. Detto che non mettiamo in discussione, per carità. Però attenzione che la narrazione, la comunicazione, fanno parte di quel processo per cui il bene si socializza, diventa cultura, diventa mentalità. E oggi il marketing, il mondo online, sono i luoghi dove si formano i criteri di bellezza e le narrazioni che diventano significative per le persone. E allora anche questi mondi, secondo me, vanno ascoltati senza paura, senza pregiudizi, per coglierne che cosa hanno da dirci. Attenzione anche a un'altra retorica sbagliata della bellezza. La bellezza salverà il mondo. No, da sola la bellezza non salva proprio niente e nessuno. E lo dimostrano quei tanti luoghi bellissimi che abbiamo in Italia, specialmente nel Mezzogiorno, che stanno morendo perché sono belli ma non incrociano politiche di sviluppo, perché la bellezza non basta, ci vuole un'intelligenza pratica, ci vogliono decisioni politiche, ci vuole sviluppo. L'estetica è la dimensione del piacere, poi, e questa è un'altra parola che va sdoganata, perché noi ci formiamo al bene attraverso delle esperienze belle che ci rendono felici, esperienze che ci danno piacere. Qui faccio un esempio, l'artista Christou, che è morto pochi mesi fa, l'artista che ha dedicato gran parte del suo lavoro proprio al rapporto fra essere umano e natura. E una delle sue ultime installazioni è stata al lago di Iseo. Ha fatto una passerella trasparente sull'acqua, sulla quale le persone potevano camminare. Un'esperienza esaltante, però anche di precarietà. Camminare sulle acque ti senti un po' come Pietro che rischia di affondare. E questo è un modo di comunicare fantastico, perché mobilita le emozioni, l'immaginario, pertanto va molto più in profondità del tu devi di una certa etica ambientale. devi fare determinate cose per salvare l'ambiente e anche te stesso. E no, questo linguaggio resta in superficie, invece l'esperienza estetica va in profondità. E oggi credo che l'etica dell'ambiente deve proprio sapere usare linguaggi che coinvolgono il corpo, danno piacere, mobilitano l'immaginazione e ti mettono anche in crisi, ma a un livello profondo, non solo a livello di pensiero. Arrivo alla conclusione. Laudato Si ci ha chiesto la conversione ecologica, sono i numeri 216-221. C'è una parola per conversione nel Nuovo Testamento che è metanoia, che letteralmente significa cambiare testa, cambiare nussa, per cambiare modo di pensare. Ecco, questo è centrale nel nostro discorso, perché oggi essere ecologici non è aggiungere un contenuto nuovo, aggiungere qualcosa di nuovo alle nostre preoccupazioni ecclesiali, alle nostre preoccupazioni come cooperativa sociale, agli esercizi spirituali, o a tantomeno aggiungere un dovere in più a tutti gli altri che abbiamo. No, è un processo di trasformazione che sarà più efficace quanto più saprà coinvolgere tutte le dimensioni della società e della persona. Grazie.